Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Pioggia, fulmini e fuochi d'artificio. I 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti festeggiati a Washington. Nel suo discorso il presidente Trump ha rilanciato la lotta al comunismo. In Albania non si ferma la rivoluzione dei fenicotteri, la protesta contro un piano immobiliare sulla costa, contestato il presidente Rama che lo ha approvato. È fallito Sanela, il progetto di cartella informatizzata dei pazienti gestito dalla Posta, deluse le autorità cantonali ticinesi. La canicola sta cambiando il modo di costruire le case anche in Svizzera. Dalla protezione dal freddo invernale si passa alla protezione dal caldo estivo. Per lo sport ai mondiali si conosce la composizione del primo quarto, sarà Francia-Marocco, e nel torneo è record storico di autoreti, sono già 14. Negli Stati Uniti si sono concluse nella capitale Washington, con un discorso di Donald Trump e con uno spettacolo pirotecnico, le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Le celebrazioni sono state perturbate dal caldo torrido che ha colpito la costa est del paese, con temperature fino a 38 gradi, e poi in serata da temporali che hanno costretto gli organizzatori a ritardare l'intervento del presidente e anche i fuochi d'artificio. Ci racconta come è andata il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Il 4 luglio di Washington comincia con la sfilata verso Capitol Hill del Patriot Front, movimento nazionalista di estrema destra, tanto per ricordare che in America, 250 anni dopo la dichiarazione di indipendenza, la libertà di espressione non conosce limiti. Questa è pur sempre the land of the free, la terra della libertà. L'ondata di caldo torrido del pomeriggio, con picchi fino a 38 gradi centigradi, costringe gli organizzatori a cancellare numerose manifestazioni. Poi in serata sono i temporali a rovinare la festa. National Mall evacuato il discorso di Trump, posticipato di quasi due ore. Il presidente statunitense arriva così sul palco eretto davanti al Lincoln Memorial poco prima delle 11 di sera.
Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
Un discorso fortemente criticato già alla vigilia, è suo, perché il 4 luglio è la festa di tutti gli americani, non l'occasione per un comizio politico. E Trump non perde tempo per rivendicare che, con lui, l'America è più forte, più libera e più ricca di sempre.
And tonight our country is stronger, freer, richer, safer and prouder than ever before.
Il presidente statunitense si vanta di avere difeso nei suoi, fin qui, sei anni alla Casa Bianca, il secondo emendamento, il diritto di possedere armi, e promette di impedire che i comunisti possano riprendersi il paese. E poi, con un estemporaneo riferimento alla guerra in Iran, ribadisce di avere affondato l'intera flotta iraniana. Un po' come fatto durante la guerra ispano-americana del 1898.
Much like our recent victory by sinking the entire Iranian Navy, 159 ships, to the bottom of the sea, all done in just a moment's time, happened very quickly.
C'è poi spazio per la sfilata di alcuni dei veterani delle tante guerre combattute dagli Stati Uniti nel XX secolo, la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, e per l'equipaggio della missione lunare Artemis della NASA.
America is a nation of winners, and today our country is winning again, and we're winning like never before.
Quindi, dopo circa 35 minuti, il presidente statunitense taglia corto e passa i saluti. In fin dei conti, la folla sul National Mall ha atteso i fuochi d'artificio per tutta la giornata.
Thank you. God bless you all. God bless you all. Thank you.
E così i 250 anni dell'indipendenza vengono celebrati dallo spettacolo pirotecnico più grande mai andato in scena. 850.000 fuochi che per oltre mezz'ora illuminano la notte di Washington, capitale di una nazione che per un giorno dimentica di essere divisa, come poche altre volte nel suo passato.
E in occasione dell'anniversario di questi 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, il presidente russo Putin ha telefonato a Donald Trump. I due si sono intrattenuti al telefono per oltre un'ora e un contatto telefonico c'è stato più tardi anche tra il presidente ucraino Zelensky e lo stesso Trump, che si è detto disposto a portare avanti dei nuovi negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono pronti per partire per una nuova missione a Mosca. E proprio proprio Jared Kushner, che lo ricordo è genero del presidente Trump, e il suo progetto immobiliare in una zona naturalistica protetta dell'Albania ha fatto scattare un movimento di protesta che da oltre un mese chiede le dimissioni del premier socialista albanese Edi Rama, che appunto questo progetto lo ha agevolato. Ieri, per la 35esima sera di fila, decine di migliaia di persone hanno manifestato contro la realizzazione di questo mega resort di lusso di Kushner e della moglie Ivanka Trump lungo una costa incontaminata nel sud dell'Albania, dove peraltro nidificano i fenicotteri. Allora, noi abbiamo coinvolto Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, cosa consiste questo progetto e perché ha indignato così tanto gli albanesi?
Non tutti i dettagli del progetto sono noti e questa è una parte importante del problema. Sappiamo che le aree coinvolte sono due: la baia di Svernez, nota appunto per i suoi fenicotteri, e l'isola antistante di Sazan, che era una base militare durante il regime comunista di Enver Hoxha. Il primo investimento avrebbe un valore di 4 miliardi di euro, mentre il secondo di 1,4 miliardi. Si costruirebbero resort turistici di lusso con hotel, ville, campi da golf, beach bar e quant'altro, ma nonostante i lavori siano cominciati a maggio a Svernez, non c'è stato né uno studio di impatto ambientale né è stato concesso un formale permesso edilizio. Ed è proprio l'opacità nella gestione dei grandi investimenti stranieri, considerata un po' il modus operandi del governo di Edi Rama, ad aver trasformato una protesta locale in un movimento su scala nazionale.
I manifestanti, Giovanni, inizialmente chiedevano soprattutto lo stop dei lavori, ma a un mese di distanza la lista delle richieste si è allungata.
Sì, è così. Il progetto immobiliare di Svernez, che vede appunto coinvolti il genero del presidente americano Jared Kushner e sua moglie Ivanka Trump, è rapidamente diventato un casus belli, un esempio di tutto quello che non va in Albania. I manifestanti chiedono non solo l'annullamento del progetto, ma anche il ritiro delle leggi approvate di recente per rendere possibili le costruzioni nelle aree protette e soprattutto le dimissioni di Rama e la formazione di un governo tecnico che vari una nuova legge elettorale e porti il paese alle urne. Per il momento non ci sono risultati concreti, ma secondo l'analista albanese Celi Krupli si possono già individuare tre grandi novità. Vi propongo di ascoltare la sua testimonianza da Tirana.
C'è una forte pressione sia all'interno del Partito Socialista che all'interno del Partito Democratico da forze moderate che non sono stretti collaboratori dei due leader. Un altro elemento è la magistratura, per quanto sta indagando sia sul progetto di Svernez per quanto riguarda i titoli di proprietà della terra, che coinvolge persone legate al traffico di cocaina a livello europeo. E l'altra cosa è l'immagine internazionale di Rama, che penso che è caduta la maschera, cioè nel senso non è più il leader carismatico moderno di una visione europea dell'Albania, ma si sta rivelando tutt'altro.
Ai manifestanti Edi Rama risponde oggi con rabbia: io non sono il padrino e l'economia albanese non è basata sul riciclaggio di denaro, ha detto il premier albanese in una recente intervista al Financial Times. Se non ci fosse di mezzo Trump, a nessuno importerebbe un cavolo dei fenicotteri, ha proseguito Rama, che ha promesso che il progetto andrà avanti nonostante le proteste.
Giovanni Vale, con lui abbiamo fatto il punto sulla rivoluzione dei fenicotteri in Albania. In Germania, in Turingia, è in corso il congresso dell'Alternative für Deutschland, il partito di destra radicale che è nettamente in testa nei sondaggi, in particolare nella Germania dell'Est. Confermati ieri a capo del partito Alice Weidel e Tino Kurpalla, mentre 20.000 manifestanti hanno tentato invano di bloccare l'accesso dei delegati dell'AfD al congresso. L'intervento della polizia ha garantito lo svolgimento normale dell'evento. La cartella informatizzata del paziente targata Post Sanela ha i giorni contati e siamo all'attualità svizzera. La piattaforma della posta verrà chiusa alla fine di quest'anno. Ora si cerca una soluzione per garantire il passaggio dei dati verso un altro operatore, una decisione che ha sollevato le critiche delle autorità cantonali ticinesi. Sentiamo Umberto Gatti.
È durata solo un anno e mezzo l'esperienza ticinese con Post Sanela, la piattaforma scelta insieme ad altri 18 cantoni per gestire la cartella informatizzata del paziente. La Posta ha infatti annunciato la chiusura del servizio entro la fine del 2026. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento Sanità e Socialità del Canton Ticino.
Abbiamo preso atto con disappunto della decisione unilaterale di Post Sanela di terminare con questo importante progetto. Siamo in contatto con Post Sanela e chiediamo che ai cittadini ticinesi che sono agganciati alla cartella informatizzata del paziente con questo operatore di poter garantire un passaggio verso un'altra comunità.
Nel Canton Ticino gli utenti interessati sono 1240, mentre 116 professionisti e strutture sanitarie sono collegati al sistema. La Posta, dal canto suo, invita gli utenti a salvare o trasferire i propri dati. Le informazioni possono essere spostate nel dossier sanitario disponibile nell'applicazione della Posta, archiviate sul proprio dispositivo oppure migrate presso un altro operatore. Nei prossimi mesi saranno contattati tutti i 70.000 affiliati svizzeri, una vicenda che si inserisce in un cambiamento più ampio. La Confederazione prevede infatti di sostituire l'attuale modello con una cartella sanitaria elettronica uniforme a livello nazionale che dovrebbe entrare in funzione nel 2030.
E siamo alla rassegna stampa dei giornali domenicali, oggi qui in studio con Gianni Canonica. Allora, da dove cominciamo?
Inizierei da due articoli riguardanti azioni di spionaggio. Negli scorsi giorni si è saputo che alcuni droni avrebbero sorvolato delle caserme in Svizzera. Secondo la Sonntag Zeitung, una di queste sarebbe quella di Jasbach nel Canton Berna. Come riporta il Domenicale, lì vengono addestrati specialisti in difesa informatica e in ricognizione radio. Nei pressi della caserma si troverebbe inoltre un impianto di intercettazione. Non abbiamo idea di chi sia, ha dichiarato il capo dell'esercito Benedikt Roos al Domenicale. Anche sopra la base aerea di Meiringen, sempre nel Canton Berna, si sono verificati altri episodi sospetti legati a droni, come riporta invece la Sonntagsblick. L'esercito sospetta che si tratti di spionaggio perché Meiringen è una base degli F-35.
Gianni, mi dicevi poi che sfogliando i giornali hai trovato un'intervista dai contenuti piuttosto forti.
Sì, è quella che ha rilasciato la consigliera nazionale ergoviese del centro Maya Balli alla Sonntag Zeitung, in cui ha parlato della sua esperienza di violenza domestica. Quando aveva 20 anni il suo fidanzato l'aveva picchiata e le aveva rotto un timpano con uno schiaffo. Durante un altro litigio il suo ex l'ha picchiata con tale violenza da farla cadere nella vasca da bagno. Ai suoi conoscenti ha raccontato di essere inciampata nel gatto. Nel frattempo Balli ha superato i traumi di allora. La politica del centro ha motivato la sua decisione di rendere pubblica la vicenda, sottolineando l'importanza dell'argomento. Vuole infondere coraggio alle vittime. Dobbiamo tutti guardare in faccia la realtà e rompere il tabù, ha affermato.
Spesso d'estate, poi Gianni, quando l'attualità offre poco, scoppia il cosiddetto giallo dell'estate. Ne hai trovato uno anche oggi.
Sì, si tratta del giallo della sparizione di 6 milioni di azioni Hermès di proprietà di uno degli eredi della famiglia, il cui valore ammonta oggi a poco più di 9 miliardi di franchi. Le Matin Dimanche ha ricostruito il meccanismo che avrebbe permesso al gestore ginevrino Eric Frémont di nascondere appunto la scomparsa delle azioni di Nicolas Puech. Secondo documenti bancari riservati provenienti dagli archivi della società di gestione di Eric Frémont, che il giornale ha potuto consultare, nel 2012 il gestore si è avvalso di 5 attestati autentici della banca Lombardier. In realtà però questi attestati riguardavano conti cifrati controllati dal gruppo del lusso LVMH e non da Nicolas Puech. Presentati a un notaio ginevrino, sono serviti a redigere un certificato che attestava erroneamente che Nicolas Puech deteneva ancora oltre 6 milioni di azioni Hermès, mentre Frémont aveva già venduto all'insaputa di Puech le azioni del suo cliente al colosso francese del lusso LVMH, rivale di Hermès.
È un giallo ad alti livelli, con grosse somme in ballo. Gianni Canonica che ha retto per noi i giornali domenicali. La canicola e più in generale il cambiamento climatico stanno influenzando il modo di abitare e di costruire. A Zurigo, per esempio, può succedere che un attico con ampie finestre, balcone e vista lago perda di valore perché è troppo caldo durante i periodi sempre più frequenti di canicola. Tutto questo ha un impatto su chi progetta, su chi costruisce o su chi ristruttura casa, come ci dice Michele Trefogli.
Ventilatori, climatizzatori, tapparelle giù, finestre chiuse. Per molti la canicola si combatte anche così. Ma c'è chi il caldo torrido lo subisce da una prospettiva diversa, per esempio gli operatori del mercato immobiliare, sensibili alla calura tanto quanto i proprietari di casa e gli inquilini, racconta Matteo Molteni, attivo nella società zurighese CIFI, specialista dell'abitare.
Sì, un tema letteralmente caldo ultimamente. Fino a pochi anni fa si guardava soprattutto quanto un edificio fosse in grado di trattenere il calore in inverno. Oggi invece conta anche quanto riesce a tenerlo fuori in estate.
Per chi vende o chi costruisce, dunque, la canicola sta inducendo a riflessioni strategiche. Matteo Molteni non nasconde che gli sbalzi della colonnina di mercurio abbiano iniziato a smuovere anche il valore di mercato degli immobili.
Diciamo, non è ancora il criterio principale, ma evidentemente incide sempre di più nella qualità di vita delle persone e quindi la direzione in cui si evolverà è chiara.
Sempre di più si va alla ricerca di abitazioni fresche e vivibili d'estate. Un cambio di paradigma generazionale, se si pensa che in passato era piuttosto il buon riscaldamento delle case ad avere la priorità su tutto.
Se io vado a chiedere a una qualunque persona quali sono le esigenze legate alla temperatura in inverno, beh, questa persona mi dirà 20 gradi.
Elia Zuccheddu della SIA, la società ticinese degli ingegneri e degli architetti.
Quando invece si va a chiedere quali sono le esigenze estive, qui non si riesce effettivamente mai a rispondere. Cioè più freddo è, meglio è.
E qui entrano in gioco i professionisti, la tecnica e la tecnologia del costruire. Elia Zuccheddu, quale ingegnere in seno alla SIA, osserva che nell'era delle pompe di calore reversibili, lo stesso impianto serva sia a riscaldare, ma anche come condizionatore. E questo può funzionare soltanto se combinato con altre soluzioni.
La legge impone che prima di installare un impianto di raffrescamento si debbano operare degli interventi a livello edile per fare in maniera che gli edifici risultino così pesanti rispettivamente che la protezione solare sia così attiva da avere un fabbisogno di potenza molto contenuto e quindi le due cose vanno poi collegate insieme.
Protezione dettata per esempio da schermature solari e serramenti performanti, un cappotto termico e una gestione intelligente degli impianti. Mestieri che dialogheranno fra di loro sempre di più, modificando gradualmente il parco immobiliare.
Dovremo capire sul medio-lungo termine come si evolverà, se quello che oggi è un attico ed è l'appartamento più ricercato all'interno di un palazzo lo sarà ancora tra 10 o 20 anni.
E queste tendenze nella costruzione degli edifici si inseriscono nel processo di transizione energetica. E proprio in questo ambito le batterie stanno diventando un tassello sempre più importante. A Cappel, nel Canton Soletta, uno dei maggiori impianti di accumulo del paese ha superato con successo i suoi primi mesi di attività. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un investimento privato che punta a fare utili ma che allo stesso tempo contribuisce a stabilizzare il sistema elettrico e a favorire l'integrazione delle energie rinnovabili. A pieno regime questa grande batteria avrà una capacità di accumulo di 80 megawattora, abbastanza in teoria per fornire elettricità a circa 30.000 economie domestiche per quasi 3 ore. Cedric Crisman, direttore di Primeo Energia.
Se i prezzi sono molto bassi o addirittura negativi, carichiamo la batteria, mentre se sono alti la scarichiamo. Si tratta di una questione puramente commerciale. Riteniamo che il rendimento sia sufficiente per rendere l'operazione economicamente vantaggiosa.
Primeo Energia non è un caso isolato. In tutta la Svizzera sono numerosi progetti di grandi accumulatori a batteria già in costruzione o in fase di pianificazione. Entro la fine dell'anno la capacità installata sarà sufficiente ad alimentare per 2 ore oltre 400.000 economie domestiche, a colpire anche la rapidità con cui questi impianti vengono realizzati. La spiegazione di Christian Schaffner, del Centro di Ricerche Energetiche del Politecnico Federale di Zurigo, ai microfoni SRF.
A differenza di altre tecnologie energetiche, gli impianti di accumulo a batteria suscitano poche discussioni. La forte riduzione dei costi registrata negli ultimi anni favorisce inoltre un rapido sviluppo di queste strutture. E poi questi progetti possono essere realizzati davvero molto rapidamente.
Dalla progettazione alla messa in esercizio possono bastare da 1 o 3 anni, tempi molto più brevi rispetto a quelli necessari per impianti eolici o nucleari. nucleari. Oltre a generare i cavi sul mercato dell'elettricità, queste batterie contribuiscono anche alla stabilità della rete, compensando gli squilibri tra produzione e consumi, un ruolo destinato a diventare sempre più importante con la crescita delle energie rinnovabili.
Questo era l'ultimo servizio del Radiogiornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.